Cari amici, noi cristiani accettiamo la Bibbia quale della divina verità. Ora, per enunciarvene le fondamentali, andremo esaminando i passaggi che le concernono in tutti i libri della Bibbia, oltre alle epistole degli apostoli Giovanni e Giuda. Come sempre le nostre discussioni sono scevre d'ogni preconcetto ed animati da uno spirito di comprensione e buona volontà verso tutti. Questi programmi internazionali vi sono presentati dalla Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Il tema per la discussione di oggi è la verità. Ecco a voi Franco ed Ernesto.
Grazie Giulio. La domanda che cos'è la verità fu indirizzata 2000 anni or sono a Gesù da Pilato. E la risposta si trova nella Bibbia, ma specialmente nei libri che andremo esaminando. Io ho rilevato che l'Apostolo Giovanni, nella sua prima epistola, dice: «Io vi scrivo queste cose. Credi tu, Franco, che egli voglia riferirsi alle verità che enuncia?»
Appunto. Nel dire «vi scrivo queste cose», egli allude alla verità che menziona nella sua lettera, fra le quali la più importante è quella riferentesi alla riformazione, o per meglio dire alla riaffermazione dell'evento riportato dall'Evangelo, in cui si apprende l'esistenza preumana di Gesù, fatto carne per redimere e salvare il mondo.
Franco, ti prego di spiegarmi questo versetto, cioè la prima epistola di Giovanni, il primo capitolo, versetto 5, dove dice così: «Il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo, che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune». Con l'espressione «Dio è luce» vuol significare che Dio non è una personalità?
Non è ciò che vuole esprimere Giovanni. La luce costituisce nella Bibbia il simbolo di verità e giustizia, e Giovanni presenta il Creatore quale fonte e personalità di ogni verità.
Io rilevo che Giovanni, nelle sue lettere, spesso utilizza la parola verità. Ora, qual è il significato giusto che egli attribuisce a questa parola da lui prediletta?
La parola verità, citata da Giovanni, abbraccia tutto il piano divino per la redenzione e ristorazione dell'umanità decaduta. E sai bene che ciascuna fase di questo piano è dettata dall'amore ed è destinato ad assicurare a tutti gli uomini, ubbidiente delle leggi divine, una eternità di pace, di gioia e di vita.
Al secondo capitolo della prima epistola, versetto 9, Giovanni disse: «Colui che ama suo fratello dimora nella luce, ma colui che odia suo fratello è nelle tenebre. Egli cammina nelle tenebre». Ora, a quanto mi sembra, l'amore rappresenta o rappresentata in un'altra manifestazione della luce o verità, non è così?
Esattissimo. Il più grande esempio dell'amore divino è rappresentato dal Creatore stesso. Giovanni, nel suo Evangelo, scrisse: «Dio ha tanto amato il mondo che egli ha dato il suo unigenito figliolo, affinché per mezzo di lui vivessimo». Coloro che seguono la via della verità si sforzano a rassomigliare a Dio, manifestando un'attitudine affettuosa spoglia d'ogni ombra di egoismo. L'amore divino nel cuore di un cristiano si rileva per l'ubbidienza assoluta alla parola di Dio. L'Apostolo Paolo, nell'ultimo versetto, capitolo 13, della prima epistola ai Corinti, disse: «Tre cose durano, fede, speranza e carità, ma la più grande di esse è la carità».
Franco, vuoi darmi una spiegazione su questo versetto di Giovanni, cioè: «In questo l'amore è reso perfetto in noi, affinché abbiamo confidenza nel giorno del giudizio».
Il giorno del giudizio del cristiano dura nel tempo di tutta la sua vita presente. E la confidenza, cui allude Giovanni, rappresenta il coraggio di proclamare la verità a qualsiasi costo. In questo versetto non è da rilevare alcun riferimento col futuro giorno del giudizio del mondo, poiché allora i cristiani non saranno sottoposti a prova. Gesù stesso dice che essi non saranno criticati, ma saranno con Lui, i giudici nel giorno del giudizio del mondo. Ti ripeto dunque che il giorno di prove o giudizio per il cristiano è quello che scorre durante la sua vita d'oggi, in cui la sua fedeltà a Dio, alla verità ed alla giustizia è provata in ogni modo, ma soprattutto il suo attaccamento alla difesa della verità.
È vero. Giovanni alla sua prima epistola, capitolo 4, versetto 15, disse: «Chi confessa che Gesù è il figlio di Dio, e Dio dimora in lui, ed egli in Dio».
E tale confessione costituiva una dura prova ai giorni di Giovanni. Considera che la principale accusa presentata contro Gesù, e che egli costò la vita, fu la sua proclamazione d'essere figlio di Dio, ed i discepoli che continuarono a proclamare tale verità furono ugualmente perseguitati, ed alcuni anche trucidati. Oggi ancora, in molti casi, un cristiano che segue le orme di Gesù è messo all'indice dalla società, accusato, deriso e perseguitato. Anche nell'epistola di Giuda troviamo dei versetti collimanti alle altre attestazioni. Li leggo. «Diletti, ponendo io ogni studio nello scrivervi della nostra comune salvazione, mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere estremamente per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi».
Però, Franco, non mi è chiara questa frase, cioè per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi.
Ti spiego. Essa racchiude il piano intero per la salvezza e la redenzione del genere umano. Un fondamento a questa fede è la grande verità espressa da Giovanni che Gesù è stato fatto carne per soffrire e morire per la Chiesa e per il mondo.
Giusto. Ma ciò non è che il principio. Ora tu mi hai aperto la mente e penso che l'espressione, cioè la fede, tramandata ai santi una volta per sempre, racchiude tutti gli insegnamenti di Gesù e degli Apostoli.
Proprio così. Ma pure l'insegnamento dei profeti dell'Antico Testamento, poiché il significato dei loro messaggi fu compreso per le rivelazioni di Gesù e degli Apostoli. Se ben ricordi, il tema centrale delle profezie dell'Antico Testamento risiede nel divisamento di Geova ad inviare un Redentore e Re, un grande Messia che morirà prima per il mondo e poi più tardi ritornerà per instaurare un governo universale, affidato a rappresentanti eletti da Dio per propagare le benedizioni sue di salvezza e vita.
Sì, ricordo. Una delle prime profezie è quella concernente la promessa ad Abramo, il quale per la sua progenie avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra.
Appunto. E Giacobbe, nipote di Abramo, profetizzò che dai discendenti di suo figlio Giuda sarebbe sorto Silo al quale ubbidiranno i popoli. Silo vuol dire pacificatore.
Nel nostro studio sulla profezia di Isaia troviamo la meravigliosa promessa della nascita di Cristo e l'assicurazione che darà nell'accrescimento al suo governo ed una pace senza fine.
Il profeta Zaccaria lo conferma dicendoci che questo gran Messia e Re governerà da un mare all'altro, fino all'estremità della terra. E Malachia, l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento, simboleggia il nuovo Re nel sole di giustizia che si leverà con la salute sotto le sue ali. Queste confortanti affermazioni dei profeti ci sono di gran sollievo. Se il mondo ha sofferto e soffre da oltre 6.000 anni, nella notte tenebrosa del peccato, malattie e morte, finalmente l'instaurazione del regno di Cristo distruggeranno le tenebre ed i raggi vivificanti ed apportatori di guarigione del sole di giustizia daranno salute e vita a tutte le famiglie della terra.
Allora la venuta di Cristo diede inizio al compimento di tutte queste meravigliose promesse.
Giustamente, però dobbiamo ricordarci che queste promesse sono di due specie, cioè alcune descrivono l'opera di Gesù quale Redentore, altre come Re, definite dall'Apostolo Pietro con le due frasi, le sofferenze di Cristo e la gloria che ne seguirà.
Queste profezie, concernente le sofferenze di Cristo, compiuta alla sua prima venuta, e quelle concernenti il regno di gloria, si compieranno durante la seconda presenza, è vero così?
Appunto, Ti leggo la frase di Giovanni Battista, annunziando la prima venuta di Cristo. «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Con questa espressione di ispirazione divina, egli ci indica che Gesù venne in quel tempo per morire a pro dell'umanità, come l'agnello immolato.
Però allora Giovanni Battista disse che il regno dei cieli era prossimo, quasi che Gesù fosse venuto per essere re in quel tempo.
È vero, ma nel meraviglioso piano di Dio, il re o governatore muore prima per i suoi sudditi, onde, allorché governando, potrà dare loro la vita.
Proprio il contrario di quanto si pratica nel mondo, nel quale il re chiede ai sudditi la loro vita per mantenersi al potere.
Giusto. La Bibbia rileva che ai fedeli discepoli di Gesù in quest'epoca sarà concessa l'opportunità di regnare con Lui, a condizione che essi offrano fedelmente la loro vita come Egli l'offrì. Ciò che Paolo definisce battesimo alla morte. Allorché quest'opera sarà completata, si compiranno tutte le meravigliose promesse del regno di gloria, ed i discepoli di Gesù parteciperanno a tale compimento, poiché è stato loro concesso di vivere per regnare con Lui durante 1000 anni.
Tale evento glorioso non è anche menzionato dall'apostolo Giuda con la frase «Per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi».
Precisamente. Ne fanno ugual menzione tutti gli apostoli. Paolo, per esempio, afferma che vi sarà una risurrezione dei morti, sia giusti che ingiusti. E Pietro aggiunge che, nel descrivere la risurrezione, con la seconda presenza di Cristo vi sarà un tempo di ristorazione di tutte le cose che Dio preannunziò per bocca dei suoi santi profeti.
Così come tu stesso hai detto, questa gloriosa speranza di liberazione dal peccato e dalla morte costituisce il gran filo conduttore che ci dipanna le scritture nella Bibbia, ma possiamo non essere sicuri che la risurrezione del mondo miscredente costituirà per esso una benedizione?
Sì, per come son sicuri e verace la parola di Dio e tutti i suoi compimenti. Giulio, vuoi informare i nostri ascoltatori come ottenere più dettagli su questo interessante soggetto?
Grazie, Franco. Amici ascoltatori, il libretto «Il Dio la Regione», pieno di speranza e conforto per tutti, contiene la verità in armonia con le Sacre Scritture. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno e stessa ora. Il Signore vi benedica.